When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
L'uomo è una unità duale, esiste solo come persona, una unità costituita da due tipi di fenomeni, di cui quello non materiale non è riducibile ai precedenti biologici e sociologici che pure costituiscono la persona. La dualità nell'unità è, a dire il vero, la caratteristica di tutte le cose di questo mondo. Il più piccolo sassolino può essere analizzato molto finemente nella costituzione fisica e chimica, fino a enumerarne anche tutti gli atomi, i protoni, ma c'è un aspetto di questo sassolino, il fatto che c'è, infatti è espresso dalla parola essere, che dice questo altro aspetto, aspetto peraltro che noi non possiamo determinare, perché io non posso far esistere neanche il più piccolo sassolino. Lo ritrovo, lo riconosco, lo analizzo, ma non lo posso far esistere. Così sarebbe molto interessante applicare questo alla vita, ma non abbiamo il tempo di farlo. Come mai è così difficile per noi ragionare di queste cose? Come mai siamo continuamente tentati di, appunto, come fa, non so, anche tutte le pagine scientifiche dei giornali, di ridurre la questione a un riduzionismo che concepisce la coscienza come pura funzione del cervello? Perché siamo tutti figli di Cartesio. Che cos'è che ha fatto Cartesio? Cartesio ha fatto una scoperta incredibile, perché per tutta la filosofia precedente il fattore fondamentale che colpiva gli uomini era la meraviglia delle cose, l'ordine del creato, la bellezza del cielo stellato. Era questo il punto di partenza di ogni concezione umana. Cartesio si accorge, no? Ed è entusiasmato dall'idea che forse c'è una cosa ancora più meravigliosa di tutto questo, ed è la coscienza dell'uomo, quella che si rende conto di questo, perché senza una coscienza tutto quello sarebbe lì, ma nessuno se ne renderebbe conto. E è lui che introduce la parola coscienza, no? Ed è tale la scoperta che poi, appunto, non si parla più di anima, si parla di coscienza, e come sappiamo, per lui la coscienza è l'evidenza più grande che c'è dell'esperienza umana, molto maggiore del corpo. L'idea che lui aveva di corpo, siamo nel 1600, non ci sono le nozioni di biologia, lui pensava che fosse una macchina. E quindi si è messo a parlare di res cogitans e res extensa, e ha creato l'enorme problema in cui noi ci dibattiamo. Cioè ha fatto dell'uomo due sostanze. L'uomo è fatto di due sostanze, ma a questo punto, se noi concepiamo due sostanze divise, il grande problema è come fanno a comunicare fra di loro. Sapete qual è la risposta che lui ha cercato di dare? Ha cercato di dare la risposta che l'anima, la coscienza, risiedeva nell'epifisi, che è una ghiandola mediana alla base del cervello, che è raccordata al resto del cervello come una specie di cocchio. E allora lui ha immaginato che l'anima governasse il cervello dall'epifisi. Pensate che Crick, lo stesso che ho citato prima, scopritore del premio Nobel per la scoperta della struttura del DNA, poi molti scienziati si danno le neuroscienze nell'ultima parte della loro vita, non necessariamente con gli stessi risultati. A un certo punto ha pubblicato un articolo dove individuava la struttura del cervello deputata alla coscienza nel claustrum, che è una piccola bandeletta grigia. Se si vuol fare una carognata all'esame di neurologia o di anatomia, si chiede il claustrum agli studenti, nessuno lo sa mai. E quindi e talmente la concezione di Cartesio è radicata dentro di noi. La speranza è quella di trovare finalmente la sede della coscienza. E cosa è successo dopo Cartesio? Dopo Cartesio è successo che, nonostante appunto fosse così evidente per lui, anche per tutte le correnti idealistiche, che il pensiero, la coscienza è una cosa assolutamente evidente, questa però sfugge ad ogni indagine analitica, scientifica. E invece il cervello si può studiare. E così è venuto fuori il fantasma della macchina, un libro famoso di Ryle, dove appunto gli scienziati cominciano a dire, insomma, smettiamola di raccontarci le frottole, non c'è una coscienza, c'è soltanto la macchina e il cervello è quella che dirige la macchina. Vorrei cercare di finire raccontando, un'intervista che è stata fatta a Fagin. Fagin è l'inventore dei microchip, ha il brevetto per il touchpad e il touchscreen, quindi un personaggio veramente che ha fatto tutta la sua carriera nella Silicon Valley, e per una vita ha cercato di costruire un computer che imparasse da solo. E queste sono le sue frasi. Era una sfida interessante, ma dopo 20 anni ho capito che non è possibile. La consapevolezza va al di là del meccanismo. È un fenomeno primario, è una proprietà irriducibile della realtà. Ray Kurzweil dice che nel 2045 riusciremo a riversare la nostra consapevolezza su un PC. E lui dice, commenta, un delirio, gli vanno dietro a migliaia, folle, e poi la consapevolezza va al di là dei dati. Una società scientista ci ha fatto il lavaggio del cervello, spingendoci a pensare che tutto è macchina. L'universo è una macchina e noi siamo macchine. Assurdo. L'uomo si sta sottovalutando. E lo diciamo non sulla base di un dogma, ma di quanto abbiamo potuto accertare, lui informatico. E il 29 ottobre del 14 ha fatto all'Accademia Galileiana di Padova la conferenza sulla natura della realtà vista attraverso le lenti della fisica classica, della meccanica quantistica e infine di chi consideri la consapevolezza un fenomeno primario. E allora la sfida delle neuroscienze, sono andato a, come si fa a fare... Cioè, il titolo della conferenza era Nuovi fatti e nuove domande. In generale, come si fa a vedere i nuovi fatti? Si va su PubMed, si digita così, perché che è molto strano, perché non è detto che vengano fuori dei fatti, possono venire fuori anche delle teorie. Di questi articoli, quello che mi ha colpito più di tutti è stato un articolo che è di dicembre, che potete ritrovare anche attraverso un link con Frontiers in Neurosciences, dove ci sono una serie di riviste dedicate ai vari aspetti delle neurosciences, e quella nella sezione Hypothesis and Theory Article dà questo titolo, Life and Understanding, the Origins of Understanding in Self-Organizing Neuron Systems. Cioè, dove la teoria che viene espressa è come ha fatto a nascere la coscienza, perché i neuroni si sono messi insieme e hanno cominciato a risuonare davanti all'impatto con la realtà, e pian piano si è formato il... Appunto. Si parte già dando totalmente per scontato che la conoscenza, il cervello, significativamente non si parla di coscienza ma di comprensione, perché è un po' più facile da trattare, nascono comunque dal cervello. E questo vuol dire aver mancato quel punto di partenza che ho detto, senza del quale poi ovviamente tutto il resto non potrà mai riportare al vero, alla vera situazione, perché io ho già predeterminato le condizioni della teoria, in questo caso di una pura teoria, ma nessuna base scientifica di dimostrazione. E secondo me il vero problema è che effettivamente, nonostante ci siano investimenti enormi, forse sapete che uno dei progetti di ricerca più grossi finanziato dalla comunità europea è proprio Human Brain Project, che ha avuto 1,2 miliardi di euro in 10 anni, che aveva come scopo, l'hanno dovuto ridimensionare dopo una lettera di protesta di 650 neuroscienziati, di costruire il modello computeristico dell'intero cervello umano. Quindi, nonostante tutto questo, vere scoperte stentano a emergere. Si vanno a limare aspetti, per esempio, uno degli aspetti che emerge anche da questa ricerca è che si può benissimo andare a vedere, a giocare su degli stimoli che sono subliminali e quindi che vengono in qualche modo percepiti da noi, ma non a livello della coscienza. L'altra sera, nel mio modo di guidare, che è un po' scorretto, a un certo punto, mentre superavo, c'era la macchina dei carabinieri. E io ho avuto la netta percezione che io mi sono fermato e sono rientrato e ho cominciato questa manovra molto prima che fosse cosciente, perché l'allenamento... Perché questo è come siamo fatti, no? Perché avvenga la coscienza di un atto ci vogliono circa 200-300 millisecondi, mentre invece le reazioni motorie, eccetera, sono molto più rapide, per fortuna ci salvano anche, no? Ci possono salvare dal... Noi, è molto interessante che tutto l'uomo è fatto in maniera tale che, proprio perché ci possa essere questa capacità di coscienza da una parte e dall'altra di movimento libero che noi abbiamo, ci sono tutta una serie di meccanismi non coscienti che devono funzionare alla perfezione, senza il quale tutto questo non è perfetto. Quindi vorrei finire proprio con questo, che a me sembra che il rischio in cui che noi corriamo sia quello sottolineato da Dreyfus o da Faggin. Non dobbiamo rinunciare alla totalità del funzionamento della nostra intelligenza, della nostra coscienza. Queste cose le ho fatte anche perché sono stato coinvolto dal mio capo dell'università, il professor Savoldi, e abbiamo scritto questo libro, La coscienza, dove un po' ponderoso, che contiene molte di questo, un esame anche di molte posizioni di neuroscienziati, che può essere utile in questo campo se uno vuole approfondire.
Bene, grazie. E adesso, se volete un attimo mettere tutti e due qua e cominciate a discutere un po' tra di voi, poi diamo la parola anche al pubblico. Quindi iniziate anche voi a prepararvi se avete qualcosa da chiedere. Il tempo un po' ce l'abbiamo, quindi... Però intanto cominciate voi. Prego.
Avete preso le ferie? Perché dopo quello che ha detto lui potrei parlare. Due cose brevissime. E intanto ci sono degli aspetti di simmetria in quello che hai detto tu, in quello che hai detto io, che mi hanno colpito tantissimo. Faccio breve così. La prima è questa. Quando abbiamo invitato Noam Chomsky a inaugurare la sede della scuola universitaria dove sono io, il titolo della sua conferenza erano I limiti della conoscenza umana, e ha parlato del ghost in the machine, e ha fatto una... paragone molto interessante. Anche lì sembra veramente ai limiti della fantascienza. Newton a un certo punto parlava di Newton e diceva: Newton si è trovato a porsi il problema della gravità come facesse la Luna essere intrappolata intorno alla Terra e girare, c'era una teoria imperante, che è la teoria dei vortici di Cartesio, tra parentesi, che è veramente un po' lo spartiacque, il padre putativo di della nostra scienza. Diceva, come quando voi tirate via il tappo da un lavandino e inizia un gorgo e le foglioline di insalata iniziano a girare intorno al gorgo, così la Luna è intrappolata intorno alla Terra da un gorgo di etere. Newton diceva, questa teoria è elegantissima, ma non spiega un accidente di niente. La teoria di gravitazione di Newton si basa, è una teoria che spiega qualcosa perché ammette, perché descrive l'azione a distanza tra le due masse. Ora, l'azione a distanza è una bestemmia per un cartesiano. Tant'è vero che Leibniz, che ce l'aveva su con Newton per altri motivi, gli ha fatto sapere che l'avrebbe denunciato per stregoneria, perché queste cose le fanno soltanto gli alchimisti. Newton si spaventa, e in un libro meraviglioso di Westphal, che ha dedicato tutta la sua vita a Newton, dice che Newton si era così spaventato che aveva nascosto la sua teoria, perché aveva capito che la teoria sua, che spiegava qualcosa, cioè misurava l'attrazione tra la Terra e la Luna, ammetteva qualche cosa che andava contro la riduzione ai contatti meccanici che imperava nella teoria dell'ora. Perché Chomsky parlava di Newton, di Cartesio, di Terra e di Luna quando parlava della mente? Perché lui ha detto questa frase: quando Newton ha iniziato a occuparsi di gravità, invece che esorcizzare il fantasma della macchina, ha esorcizzato la macchina. Cioè ha rimesso un dato reale, che è la misura dell'attrazione, derogando al principio di riduzione ai contatti meccanici. E lui dice, le neuroscienze contemporanee si trovano in una situazione simile a quella in cui si trovava Newton. L'idea di dover ridurre tutto a una meccanica neuronale, rinunciando alla spiegazione della realtà, in questo caso la creatività linguistica, era lo stesso errore. E quindi, in fondo, tutti stiamo aspettando un Newton nelle neuroscienze che abbia il coraggio di dire che esorcizzare il fantasma della macchina ci porterebbe indietro.
Anche se forse adesso qualcosa che ha smentito Newton c'è stato, che sono le onde gravitazionali. Quindi, che sono... no, adesso però il paragone tiene invece per... adesso, appunto, insomma, l'argomento principale è questo. Io, cioè la mia soggettività, come può essere ridotta a un aspetto fisico, un aspetto... adesso, esaurirsi in meccanismi chimico-fisici. Questa è la contraddizione. È la contraddizione che, appunto, a me sembra che se uno mantiene la propria adesione all'esperienza, non può non riconoscere l'enormità del problema. Insomma, come fa a venire fuori un io, una soggettività da meccanismi? Questo è il vero problema. Cioè. E mantenere aperta questa possibilità, secondo me, è molto importante per le ricerche, per impostare bene le ricerche. Altrimenti noi andiamo molto più facilmente in vicoli ciechi. Adesso, poi, io penso che verranno fuori anche cose naturalmente buone dal Human Brain Project, ma appunto il rischio è quello di percorrere dei cammini dove è già in atto un pregiudizio, dove non c'è un'apertura totale alla realtà.
Un'altra cosa, però io vorrei dire, non vorrei rubare spazio eventualmente anche a vostre domande, anche su curiosità o chiarimenti, quindi se ci sono interrompeteci. Altrimenti una cosa che avrei aggiunto è questa, tu hai fatto un paragone, è stupendo, no? La questione è cosa produce un rene, ma in generale tu prendi come funziona il fegato, se tu mangi un uovo sodo o una caramella alla menta non c'è l'area dell'uovo sodo e l'area della caramella alla menta, e poi puoi andare a misurare degli enzimi. Ora, voi capite bene che se dovete descrivere una lingua umana, voi non potete fare a meno della nozione di parola e di frase. Non ce la fate. Non c'è nessun modo per descrivere il codice di comunicazione umano senza queste due nozioni. Vi faccio soltanto notare che la nozione di frase, a metà del Novecento, aveva 300 definizioni diverse. Questo per farvi vedere come sembra intuitivamente evidente, ma se voi ci provate, provateci uscendo di qua a dirvi che cos'è una frase, è difficilissimo. La cosa interessantissima è che, siccome tu hai bisogno di una nozione di frase di parola, ti sfido a trovare, sfido chi vuole vedere nella riduzione alla meccanica dei neuroni, la nascita e l'emergere del linguaggio, a trovare un'analisi quantitativa che ti faccia vedere come possono emergere due nozioni così fondamentali come frase e parola e come possono essere misurate. Quindi una delle cose belle del linguaggio, anche della coscienza, però a me la coscienza fa paura, non sono capace di manipolarla neanche in astratto. E tra l'altro, come linguista, vedete, io non ho mai usato la parola significato. C'è un motivo. Io tra i linguisti sono più simile a un chimico, dove per me le parole sono atomi e le frasi sono molecole. Io studio la geometria di queste molecole, non mi occupo del significato. Ecco, allora una cosa interessante, secondo me, è notare che se tu vuoi capire questa geometria, entra in gioco tutto quello che puoi dire sull'uomo, non si sottrae niente. E questa è una delle cose belle, una specie di unità di fatto, come se nel linguaggio umano tutti fossero autorizzati a dare dati in più per capirci, senza avere peraltro minimamente la garanzia di arrivare a decifrare quel famoso autore che è voltato nel quadro di Gump.
Avevo per te una domanda. Sarebbe secondo me molto interessante fare l'esperimento che avete fatto su Broca o sulla scrittura, sull'area di Wernicke della comprensione, per vedere che tipo di risonanze, di onde ci sono su questo versante, che è quello vero dell'afasia. C'è stato al giro del Novecento, c'era una grande discussione tra neurologi in Francia, tra Pierre-Marie e Babinski, perché Pierre-Marie sosteneva che l'afasia è una sola, ed è quella di comprensione, quella che dà la demenza anche, mentre tutte le altre afasie sono una specie di incapacità di articolare le parole. Questa è un'altra questione molto, molto importante per i neurologi, perché io posso avere l'incapacità a parlare perché non riesco più ad articolarle per un problema muscolare, per esempio cerebellare. Se io ho una sindrome cerebellare molto grave, non si capisce più quello che dico, perché il cervelletto è essenziale ad armonizzare tutti i movimenti che mi permettono di esprimermi. E questo è qualcosa di molto periferico, esterno al linguaggio. L'afasia di Broca è qualcosa di più interno al linguaggio, appunto. C'era questa discussione in Francia, insomma. Quindi sarebbe veramente molto interessante scoprire quali sono...
Ma guarda, hai perfettamente ragione, ma andrebbe completamente rifondata la fasiologia. Per esempio, molti miei colleghi italiani credono che l'afasia di Broca sia una lesione alla sola area di Broca. L'afasia di Broca, se tu vai a prendere anche i manuali, ma questi evidentemente li ignorano, è una lesione molto più importante. Quindi c'è anche una sedimentazione terminologica nei fatti. Quello che mi sembra interessante è che per la prima volta noi abbiamo una prova indiretta che un fatto tipicamente astratto, se volete, denominato astratto come le regole di un linguaggio, hanno un riflesso che invece più concreto non potrebbe essere, cioè l'andamento del flusso ematico all'interno del cervello. Questa cosa qua, se utilizzata bene, avrà un futuro enorme nella ricerca. C'è un dato che però mi piace citare. Io, guardate, mi sono imposto di citarlo ovunque. Se volete zittitemi, però Mauro ha citato, io l'ho citato anche durante la prolusione di un anno accademico, un dato corretto. Human Brain Project ha mobilitato 1 miliardo e 400 milioni di euro. Sono 23 paesi che in 10 anni hanno rastrellato 1 miliardo e 400 mila euro, un pochino meno, ma insomma. Stessa cosa fatta dagli Stati Uniti. Sapete quanto ha speso in un anno la sola Italia in scommesse legali? Quindi avete da una parte 10 paesi europei, scusate, 23 paesi europei, per 10 anni mobilitano 1.400.000 euro. In un solo anno, il 2014, di scommesse legali in Italia, quanto abbiamo speso?
14 miliardi.
No, di più. Avanti. Chi offre di più? È un'asta. Chi offre di più?
50.
Professor Patriarca? 84 miliardi. Noi, il nostro paese, gioca, e questa è una media che vale per tutti i paesi europei, è un dato Istat citato nel Corriere della Sera del 2015, comunque potete trovare, si sa, sapete perché si sa? Perché c'è un gettito erariale che corrisponde circa 8 miliardi e mezzo nel 2014. Questo vuol dire che abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato l'università, ha sbagliato la scuola, perché se la nostra società riesce in un anno a impegnare 84 miliardi per 3 fragoline di bosco o perché vinca un cavallo, e sto parlando del lecito, e non sa impegnare e gestire questi soldi per un bene comune, come potrebbe essere la comprensione non solo del cervello, ma di qualsiasi cosa che ci è utile, vuol dire che c'è un errore. E quindi vuol dire, dov'è Paolo? Vuol dire che eventi come questi servono perché si riesce a condividere questa cosa e produrre pressione sociale perché i soldi della nostra società non finiscano in scommesse, ma in ricerca ben fondata. E la proporzione è umiliante, se mi permettete, perché tra 1 e 84.
Bene, qui possiamo cominciare a dare la parola a qualcuno, se qualcuno che ha delle domande. Intanto, se non c'è nessuno, ne faccio. Ah, perché ne
faccio anche un meglio. Ma penso che ci fosse una
La mia domanda era, visto che il linguaggio parte da una costruzione come la definita lei, architettonica della lingua, eccetera, e ho trovato molto interessante la spiegazione del rene piuttosto che del cervello, del flusso del sangue, eccetera. Quando l'area ipofisi sovrene, amigdala, viene per esempio sottoposta a uno stress, cosa succede? Cosa avviene nel linguaggio? Cioè l'architettura rimane stessa o si modifica?
Non ho la più pallida idea. Sa perché? Lei ha visto quello che io con i colleghi abbiamo scoperto. È una cosa talmente piccola rispetto al linguaggio, non sappiamo praticamente niente. Qui la sua domanda è una domanda molto interessante, ma come si fa? Vedete, noi stiamo balbettando per quanto riguarda gli studi del linguaggio del cervello. Noi possiamo soltanto vedere come si rispecchiano sul cervello delle grandi proprietà linguistiche, per esempio essere o non essere presenti regole che si inscatolano. Ma se lei legge la lista della spesa o una poesia di Montale, è evidente che questo avrà un riflesso su lei come persona, come organismo, come mente, come cervello. Ma da lì a misurarla non si sa. Una volta Chomsky mi disse, se vuoi finalmente capire qualcosa sull'uomo, ma leggiti Guerra e Pace. L'ho fatto, tra parentesi. Però sono due cose diverse, ma è molto interessante. Però capisce, noi non abbiamo che pochissimi mezzi per mettere in relazione la struttura del linguaggio con quello che succede nel corpo, pochissimi, uno dei quali è per esempio della modificazione dei circuiti, però da lì a mettere in relazione cose più sofisticate non si sa proprio.
E la neurologia clinica un po' risponde a questo, no? Nel senso che tutti noi sperimentiamo che l'emozione può anche portarci a un blocco dell'espressione verbale, no? Adesso una crisi di panico, una fobica, può bloccare una persona che sta parlando in pubblico, per esempio. E sicuramente questa viene accesa attraverso l'amigdala, attraverso la...
Io in quel caso lì, da linguista, ti direi agisce sulla comunicazione, perché, per esempio, voglio dire, noi in italiano abbiamo un fenomeno che voi lo conoscete di sicuro, che lo usate, la selezione dell'ausiliare. La selezione dell'ausiliare negli intransitivi. Noi italiani abbiamo un fenomeno curioso.
Essere o avere.
Essere o avere negli intransitivi. È stato Luigi Burzio con la sua tesi di dottorato nel 1986 fatta a MIT, e poi Luigi Burzio ha insegnato a Harvard e ha diretto la Johns Hopkins Department of Cognitive Science, che ha scoperto qual è la regola soggiacente. Ora, non c'è nessuna condizione emotiva che ti fa invertire essere o avere. Esiste però, ed è sacrosanto quello che lui dice, tutto l'aspetto comunicativo ed emotivo. Addirittura ci sono aspetti al margine, la balbuzie, per esempio, è un fenomeno che è fortemente influenzato dall'emozione. E la balbuzie non è mai casuale. La balbuzie è un fenomeno molto complicato, che prevede il fatto che il cervello analizzi i mattoni di parola in modi diversi. Tant'è che esistono balbuzie diverse. C'è la balbuzia di chi non riesce a innescare la parola e dice mamma, e la balbuzia di chi invece ripete la sillaba. Ecco, per esempio, questo è un argomento interessante ed è molto poco affrontato. Una delle cose che dice il professor Magrassi, che è quello con cui ho lavorato a quell'esperimento, è che probabilmente la balbuzia potrebbe essere uno scarto tra le onde di rappresentazione in broccata del suono e il comando nel muovere la bocca. Arrivano sfasate e non sa più cosa succede. Però sono cose di questo tipo. Ma sulla struttura del linguaggio non ci sono modulazioni misurabili.
Altre cose? Innanzitutto grazie, perché è stato un servizio interessante.
Grazie a voi.
Volevo fare una domanda a sostituire. Ho sentito il caso di persone che sottoposte a parte tra ogni cervello operazioni hanno avuto una modificazione della personalità. Come diciamo, si articola con il concetto di coscienza, soprattutto c'è anche un cambiamento di coscienza.
Sì, sì, assolutamente succede così. Io personalmente ho seguito soprattutto un caso che mi è accaduto di una giovane che è stata sottoposta a una asportazione del lobo temporale di sinistra per una epilessia farmacoresistente. Forse sapete che adesso circa un 25-30% delle epilessie non riusciamo a dominarle adeguatamente con una terapia farmacologica. E in questi casi c'è stata una lunga ricerca avversata all'inizio, perché si sosteneva che comunque l'intervento chirurgico a sua volta sarebbe stato fonte di epilessia, che poi invece si è affermato ormai in maniera molto precisa, per cui... E questa persona che io ho seguito, l'ho seguita prima tentando di curarla e poi l'ho indirizzata al centro che c'è a Niguarda per questo tipo di terapie, ed è stata operata e ha avuto una risoluzione completa dell'epilessia che gli aveva devastato la vita. E tuttavia è passata, sta ancora passando attraverso una serie di fasi, di cambiamenti di personalità veramente impressionanti. Per esempio, il primo fenomeno che è successo, che è stato scioccante, era che aveva un moroso e nell'istante in cui lei si è svegliata dall'operazione, quello non era più niente per lei, non voleva vedere, era come un estraneo e non aveva nessuna attrattiva per lui. Cioè, così poi ha avuto delle crisi di agitazione estrema, eccetera, molto difficile da inquadrare, anche perché appunto non è che molto prima di adesso siano state fatte operazioni di questo genere, cioè dobbiamo imparare a conoscerle. Ma comunque ci sono fenomeni di questo genere, sono molto ben noti in neurologia, forse lo conoscete anche voi, nella malattia di Parkinson, soprattutto quando usavamo i farmaci agonisti dopaminergici, quindi che vanno a stimolare direttamente lo stesso recettore che stimola la dopamina, che viene meno nel Parkinson, e quando usavamo i farmaci di estrazione naturale, adesso ce ne sono di sintesi, che hanno un po' meno questa azione, questi potevano determinare il gambling, per esempio, oppure altre...
Quindi portare soldi
alle scommesse. Oppure, per esempio, anche l'ipersessualismo, perché l'uomo è fatto... il mio io non esiste senza il mio cervello, è profondamente influenzato e il mio io influenza il cervello, cioè appunto il mistero, la bellezza dell'uomo, è proprio il compenetrarsi assoluto di questi due aspetti. Quindi, cioè, sicuramente noi conosciamo molto bene queste cose. È molto interessante che però non si riesce fino in fondo a determinare l'io, no? Forse saprete, in Russia a un certo punto hanno cambiato i libri di psichiatria e hanno fatto diventare il fenomeno del dissenso un fenomeno patologico. Li hanno riempiti di neurolettici, solo che cosa succedeva? Che quando questi emergevano dal sonno, dalla sonnolenza, o dal coma in cui li mandavano con questi farmaci, erano ancora più convinti che il dissenso era giusto, insomma, no? Perché sperimentavano su di sé la contraddizione. Cioè, quindi è molto interessante che è vero, il nostro comportamento, noi stessi possiamo essere modificati attraverso agendo sul cervello, ma fino a un certo punto. Le cose sono fatte piuttosto bene, per cui probabilmente non esisterà la possibilità di un dittatore che dia a tutti la pillola giusta in maniera che tutti siano sottomessi. È difficile spegnere completamente l'essenza, il nocciolo che costituisce l'io.
Mi viene in mente anche una cosa, seguendo quello che dicevo. C'è un capitolo dei confini di Babele dove affronto un problema. Dico, siccome noi siamo costruiti sulla base di geni, come mai non ci sono mutanti umani che sono in tutto uguali a noi, solo che non hanno linguaggio? Cioè sono come una scimmia, sanno le parole ma non le frasi. E ci sono due possibilità. La prima è che i geni che esprimono il linguaggio sono tutti i geni che esprimono l'uomo. La seconda è che i geni che esprimono il linguaggio si esprimono anche in organi vitali e quindi se sono danneggiati non nasce l'individuo. Se ci pensate dal punto di vista evoluzionistico, questa cosa qui, cioè di non avere mutanti muti, è una protezione enorme per la nostra specie e che ci salvaguardi anche dalla creazione di schiavi naturali, che porterebbe un problema etico gigantesco. Noi per fortuna, esseri umani, questo se vuoi è il versante apocalittico in qualche modo del termine, non riusciamo a non parlare. Non nasciamo nemmeno. Quella cosa che diceva Cartesio, non esiste un essere umano che non riesca a mettere, naturalmente poi c'è la questione patologica una volta che l'individuo nasce, quello è evidente, però è un altro discorso. Un'altra cosa stupenda, no, insomma, poi magari quando si parla di casi medici non si dovrebbe mai dire stupendo, bellissimo, perché insomma uno non si augura mai, però in questo caso tra l'altro è un caso che ho visto da vicino, una persona poliglotta, sapeva 5 lingue, che erano italiano, francese, tedesco, inglese e dialetto di Cittadella in Veneto. Questa persona ha avuto un tumore benigno ed è stata operata ed era dipendente di Harvard University. Harvard, che vuole essere all'avanguardia anche nell'assistenza medica dei dipendenti, ha messo intorno al letto 4 interpreti. Questa persona qui ovviamente si è risvegliata, aveva perso tutte le lingue meno una, il dialetto di Cittadella. Questo per dire che c'è anche questo mistero, che come mai possono convivere nella nostra testa lingue diverse. Guardate che le lingue includono i dialetti. Molti di noi, io per esempio sono stato educato da mia nonna che era nata nel 1914 e quindi io ho imparato l'inglese e il dialetto pavese da 7 anni. Quando sono stanco mischio queste due grammatiche qua. La coesistenza di due lingue nella stessa testa è un problema teorico enorme. È come avere contemporaneamente la possibilità di dormire e star svegli, non so come dire, qualche cosa che sembra un controsenso, tanto più che una lesione focale in un punto può eliminarne una sola.
Persone che sono più o meno contate, insomma.
Dunque, intanto, se fossimo un esame ci sgriderebbe il professor Ceroni, perché le aree non ci sono più, ci sono soltanto reti che si attivano preferenzialmente.
Sono ancora lì.
Però l'articolo, quello che è uscito su Nature Neuroscience, era proprio su language acquisition, cioè sull'acquisizione del linguaggio. Ci sono certamente dei circuiti che sono deputati all'apprendimento del linguaggio. Tu nella vita hai un periodo utile entro il quale, se non sei esposto a una lingua straniera, poi dopo devi studiartela andando a prendere un libro, facendo esercizi, fino ai 6 anni, e certamente prima della pubertà più o meno acquisisci spontaneamente. Però ci sono delle differenze sostanziali individuali, ma per esempio esistono individui intonati e individui stonati. Ora, non è che uno voglia dire che la musica sta soltanto nella testa di qualcuno, ci sono delle differenze individuali.
Sì, è proprio una nozione assolutamente comune che prima dei 15 anni la lingua viene appresa praticamente senza accento. Dopo, invece, per quanti sforzi si possono fare, un po' di accento resta, perché viene meno quella plasticità dei centri del linguaggio. Del resto, cioè, noi impariamo la lingua cominciando a parlare a un anno e mezzo, così è. E proseguiamo a imparare la lingua, insomma, fino alla fine del liceo, cioè soprattutto per poi la scrittura, eccetera. Non tutti ci riescono, insomma. Quindi...
Lo sai che adesso mi viene in mente questa scoperta qui era il nucleo del libro The Biological Foundations of Language di Eric Lenneberg, e l'anno prossimo è il cinquantenario, quindi sono previsti un sacco di manifestazioni. Il libro è stato tradotto anche in italiano, è bellissimo, si chiama I fondamenti biologici del linguaggio, ma non si trova più. Potremmo organizzare. Io mi ero preparato sulle lingue marziane, essendo una cosa di fantascienza. Mica. Chi è che. Siamo il professor Patriarca, è un mio amico, e vuole svelare una cosa che io. No, di solito dico che ho inventato una lingua artificiale per Paperinik, che include anche. Guardate, quella delle lingue artificiali è un tema interessante a Pavia. Tra l'altro, tu prima hai detto che l'anno prossimo la rassegna sarà
sui viaggi.
Noi abbiamo un corso, perché uno dei nostri, alla Scuola Universitaria Superiore, c'è un nostro professore che fa parte dell'Agenzia Spaziale Italiana, anche internazionale, e tiene un corso sulle vite possibili. E io farò una lezione sulle lingue possibili. Perché vedete, come nel Medioevo ci sono un sacco di testi sulla teoria della lingua che si riferiscono alle lingue degli angeli, perché sono un modo con cui tu ti spremi il cervello, in cui si diceva come parlerebbe un angelo se parlasse. E allora ti dici, per esempio, non userebbe l'ordine lineare, perché se parlasse a Dio avrebbe contemporaneamente tutte le parole già presenti, eccetera, eccetera. C'è un bel libro di Eco che tratta anche di queste cose. Le lingue marziane sono un altro esercizio. È interessante proprio perché cerca di... È un po' come ho fatto con la lingua dell'evroniano. Cerchi di togliere di me. Per esempio, io mi ricordo che agli studenti, alle prime ore di lezione, dicevo: fatemi l'elenco delle proprietà che secondo voi non possono influenzare la struttura del linguaggio. Per esempio, tu non ti aspetti una grammatica che cambi gli ausiliari a seconda della temperatura o della velocità a cui parli. È molto interessante pensare che molti fenomeni, incluso la coscienza, sono stabili al variare delle condizioni ambientali. Poi uno mi ha detto: se fa molto molto freddo, però io lo so cosa dico. Allora è un altro discorso.
Forse di qualcosa sul centro della scrittura, perché secondo me quello è una cosa veramente...
Quello sul centro, allora, la scrittura è un tema che molti confondono, perché pensano che sia coesistente col tema del linguaggio, no? E non è vero. La scrittura nasce dopo, nella specie e nell'individuo. Nell'individuo, perché lo sappiamo, nasce quando te la insegnano. Nella specie, a noi risulta che la scrittura nasce 3.000 anni prima di Cristo, quindi che c'ha circa 5.000 anni. Se quella datazione che io vi ho dato, bassa, sui 100.000 anni, è vera, noi è 100.000 anni che parliamo, come parliamo adesso, con altri vocaboli, altri suoni, ma chiamiamo grammatica, perché non ci sono state mutazioni. Allora, la prima domanda è: cosa ce ne siamo fatti Cioè, come mai noi usiamo la lingua solo da 5.000 anni? Uno potrebbe dire, beh, perché è un artefatto culturale di origine arbitraria. C'è un esperimento molto interessante, due esperimenti. Mi descrivo quello fatto a Pavia, da Lorenzo Magrassi, che di fronte a un paziente che si è presentato in pronto soccorso incapace di scrivere, una persona di cultura, era un dirigente d'azienda, Lorenzo Magrassi ha operato questo paziente in chirurgia in anestesia locale, in chirurgia quindi in stato di veglia, gli ha chiesto di scrivere e, come vi dicevo prima, toccava la superficie della corteccia interagendo con l'attività elettrica della superficie mentre scriveva. C'è un punto della corteccia toccando il quale il paziente è incapace di scrivere, ma non perché si blocca la muscolatura, perché sapeva disegnare anche. Quindi sa disegnare un cavallino, una casetta, ma non sa scrivere più cavallo e casa. Quindi evidentemente ci vuole un circuito dedicato anche per la scrittura. Allora la domanda, se noi è 100.000 anni che parliamo e scriviamo da 5.000 anni, cosa abbiamo fatto in 95.000 anni con quel pezzo di cervello? E qui inizia invece la risposta di un altro mio amico caro e collega che si chiama Stanislas Dehaene, che ha diretto per anni la INSERM a Parigi e che adesso andrà a inaugurare un centro di neuroscienze di Marsiglia, che crede che la scrittura sfrutti una capacità tutta umana e solo umana di riconoscere delle microsimmetrie. Fondamentalmente, quando noi scriviamo, giochiamo su questo fatto e immaginate la L. La L voi la vedete giusta così, vero? Così la vedete girata. Molti bambini scrivono la L girata da destra a sinistra. Molti altri la scrivono giusta. A seconda della cultura in cui sei, sei in una lingua destra-sinistra, sinistra-destra. Dehaene crede che un danno nel riconoscimento delle microsimmetrie sia la causa della dislessia e che quindi in realtà quello che il cervello ha reclutato per scrivere fosse una capacità che per 95.000 anni è stata utilizzata per riconoscere per esempio gli insetti, per riconoscere, costruire utensili, cioè che è stata usata dal cervello per un tratto di evoluzione in un modo e poi da un punto in poi in un altro. Certamente le due scoperte, l'ipotesi, lui chiama cognitive recycling, recycling come si dice?
Riciclaggio.
Ma non riciclaggio, è quello... Eh sì, è quello economico, riciclare. Si chiama, non c'è forse il denominale?
Riciclo.
Non so.
Riciclo.
Il riciclo cognitivo, da una parte, e la scoperta di una rete dedicata, fanno vedere che la scrittura è un fenomeno che spiega tanto dell'evoluzione, perché ti dice come qualche cosa cresciuto per un motivo può essere all'improvviso reclutato per un altro. Il linguaggio invece è radicalmente diverso. Il linguaggio probabilmente non ha avuto una forma di autostop genetico come nel caso di quel tipo lì.
E poi è diverso scrivere a mano e battere sulla tastiera.
Fantastico quello. Ci sono, per esempio, io una cosa che quando troverò un neurologo, quando le conversazioni tra di noi non possono languire perché abbiamo una quantità di argomenti, ma se dovesse mai languire, c'è una domanda che a me appassiona da sempre. Cioè, voi sapete, io sono un mancino corretto. Comunque, i destrimani scrivono con la destra, che è controllata l'emisfero sinistro. Ai mancini ti viene da dire il linguaggio è controllato l'emisfero destro. Ora, solo il 30% dei mancini inverte il linguaggio. Cioè, c'è una resistenza a mantenere il centro di controllo del linguaggio dell'emisfero sinistro. E io non riesco a capire perché. E mi risulta che non ci siano spiegazioni. E questo è molto interessante. Perché, vedete, è sempre il solito discorso. Noi esseri umani siamo simmetrici fuori e asimmetrici dentro. E questa è già una cosa sorprendente. Ma che ci sia una asimmetria nelle funzioni, questo è ancora più sorprendente, perché il cervello non ha un vistoso bernoccolo sulla sinistra o sulla destra, a meno che non vi abbia dato la botta in testa. Qui inizia la fantascienza.
No, sulla questione delle lingue possibili del naziale poi ne parliamo, perché è una cosa di cui mi sono occupato anch'io. E
ma vedi,
in realtà la vera ragione per cui ti ho
invitato. Ah sì? Allora, quello che suggerisco, cioè in bibliografia io metto sempre nascosto PK. Voi sapete cos'è PK? È un paperinic evoluto, dark, inventato da un mio amico, si chiama Ezio Sisto, che lavorava per la Walt Disney, è un comune amico, e mi aveva chiesto una lingua per i cattivi di paperinic. Io ho sfruttato questa cosa e io credo che i miei libri li leggano mia zia, Mauro e pochi amici. Quello lì ha tirato 300.000 copie, ma no, il mio era un pezzettino, però per dirvi, e ancora adesso mi scrivono. Dovrei lavorare a Walt Disney, altro che...
Va benissimo, poi hai visto, avevo sempre fumetti anche nel nostro ciclo. Bene, c'è qualcun altro ancora?
Adesso si alza uno, mi pare nevroniano, e io rimango lì.
No, perché la domanda a questo punto, l'osservazione che faccio, che ovviamente questa ricorda conclusiva anche va bene anche con il discorso del ciclo, mi ha colpito molto che tutti voi avete finito dicendo una cosa che anche io dico da tempo e che mi sembra che viene molto sottovalutata, cioè la questione che appunto dove sono tutti lì, certamente anche perché fa più scena, quindi fa più. Fa vendere di più ovviamente, ma insomma a preoccuparsi appunto dell'arrivo dell'anno 2000, della situazione che ci mette tutti sotto, e invece quasi nessuno, molto molto pochi, si preoccupano di quest'altro fenomeno che invece è molto più pericoloso e molto più vicino, che in parte già sta succedendo, cioè che appunto siamo in fondo l'intelligenza artificiale cerca di imitare l'intelligenza umana, quindi ancora riconosce come in qualche modo il modello della superiorità o comunque i termini ideali in quella umana. Ma qui in alcuni casi stiamo cominciando a capovolgere la cosa e sembra che in molti casi si voglia quasi che gli uomini prendano come modello di pensare le macchine, per esempio, questo si vede molto banalmente, ma drammaticamente nella tendenza sempre più spinta alla burocratizzazione e in generale un po' sempre più regole rigide, e che tutti dicono di aver fatto il contrario, però invece questo, al di là delle parole, quello che sta succedendo è questo, anche in campo medico, no? Lì, vabbè, ci sono magari anche problemi pratici per questa tendenza a fare continuamente cause per danni, allora ci si rifugia dietro i protocolli rigidi, però non è solo questo, è una questione culturale che io temo che sia abbia delle radici molto profonde, anche perché l'origine del pensiero meccanico, giustamente, avete detto anche voi due, è in Cartesio, e sono a vedere bene l'origine del pensiero cartesiano, c'è la paura del rischio. Cioè la mania del controllo, l'ossessione di controllare tutto, di non rischiare, è proprio la malattia del nostro tempo, e ci si illude, è un'illusione chiaramente, che alla fine si possa evitare questo rischio in fondo controllando tutto, meccanizzando tutto. Questo si vede anche un po' già nella ricerca, anche lì procedure che tendono a diventare sempre più rigide e si tende a privilegiare la ricerca applicata, quindi di prevenire spiro, che è utile anche quello, però non si può, cioè il punto vero è la penalizzazione invece delle ricerche un po' più strane e disinteressate, che però poi sono quelle che portano i progressi più importanti, però è chiaro che lì non si sa dove si va a finire. A me ha colpito molto che, per esempio, vado spesso a molti anni da Perù a fare il business professor, e nel mondo latinoamericano si sta imponendo una tendenza, ci sono addirittura in molti paesi dei corsi di metodologia della ricerca che sono svincolati. Certo, lì c'è un problema pratico, molti docenti non sanno come si fa la ricerca, ma neanche a livello elementare di una tesi di laurea. però la tendenza è che si impone una metodologia stabilizzata a Bologna, non ho l'astratto, per cui io faccio la tesi di laurea, ho un professore che mi dà il tema e l'altro che mi dà il metodo, a prescindere. Cioè, e la cosa pazzesca, io ho visto il manuale che va per la maggiore, è una cosa di 800 pagine, che è costruito per la maggior parte di cose di assoluta banalità, che però uno deve fare, e tra le altre cose, spesso partendo che tu dica, ne dici tu i risultati della ricerca. Se devi fare una ricerca, come faccio a sapere i risultati di anticipo? Però detto così è ridicolo, ma è una tendenza che, certo, da noi ci sono più anticorpi, non si sa come si fa una ricerca, però che una certa tendenza verso sempre utile, ma anche verso il controllo. Cioè, io voglio assolutamente sempre sapere come vengono usati i soldi, devono, se io provo a fare una ricerca di base, devo accettare un rischio, appunto, che almeno una parte degli investimenti si perde, perché alla fine è una linea di ricerca che non porta a nulla, ma è il prezzo da pagare perché qualcun altro, mi porta qualche altra ricerca, mi porta a una novità sorprendente. No? Quindi queste due cose mi sembra che in realtà hanno un'origine storica, ma anche teorica e anche esistenziale, molto vicina e molto stretta. Cioè, da un lato, appunto, questa tendenza a invertire il termine della questione e a voler modellare l'uomo sull'esempio della macchina anziché viceversa, e dall'altro questa paura del rischio. Volevo chiedervi di fare un commento a questo, che potrebbe essere davvero la conclusione non solo di oggi, ma anche un po' di tutto il ciclo.
No, lo sottoscrivo completamente. Si rischia proprio di perdere. Adesso, in medicina questo è clamoroso, perché non si arriva alla diagnosi. La diagnosi è eminentemente un processo sintetico che raccoglie tutti gli indizi e poi e quindi basti pensare, faccio questo solo esempio, che tutti, anche i medici e anche gli addetti ai lavori, ritengono che le cosiddette flowchart della diagnosi siano lo strumento principale per fare la diagnosi. Ora, basta che uno ci ragioni un attimo e scopri immediatamente che la flowchart non mi serve per fare la diagnosi. La diagnosi devo farla io come ipotesi. Poi, una volta che ho fatto l'ipotesi, la flowchart mi aiuta a verificarla. Eppure, cioè, questa inversione nell'uso di concetti semplici è l'indice, purtroppo, di questo che sta accadendo.
Dico solo una cosa, se voi doveste fare un elenco degli oggetti più utili, tecnologici, è probabile che le batterie siano tra gli elementi più gettonati, la bicicletta, batteria, teleferica, che ne so. Le batterie sono quelle che, se voi immaginate che in questo momento tutte le batterie del mondo si fermino, non vanno più le automobili, computer portatili, gli aerei, non ho più quasi niente. Come è nata la batteria? All'interno di una disputa teologica sull'origine della vita. A Pavia, Alessandro Volta aveva saputo che Galvani a Bologna sosteneva che l'elettricità fosse l'essenza della vita organica. E come ha fatto a mostrare che Galvani aveva torto? Perché colà infilava correnti elettriche in rane morte che iniziavano a sussultare, e evidentemente c'era del vero in quello che aveva scoperto, ma fare dell'elettricità l'essenza della vita per Volta era un po' troppo. L'ho detto, ci penso io, ha costruito un oggetto che non era mai vissuto ma che produceva energia elettrica. Ecco, se c'è qualche cosa che nasce per uno scopo e poi è diventato un altro, questo è un esempio tipico. Si potrebbe fare anche un altro esempio. Voi dite, quello lì di Pavia deve parlare di Pavia. Voi sapete che Einstein da giovane ha abitato a Pavia, tra parentesi nella casa di Ugo Foscolo. Qui sembra un cortocircuito epocale. Vabbè, insomma, l'idea che Einstein abbia dormito nel letto di Foscolo, non so, come se Biancaneve fosse uscita con Hitler, una cosa che non, uno veramente non riesce. Ecco, e perché dico che secondo me Einstein, vivendo nella nebbia pavese, noi a Pavia abbiamo inventato la nebbia e le zanzare, come voi sapete, probabilmente si è reso conto che potevi avere soltanto un modello locale di spazio. Voi sapete che lui dice nella sua autobiografia che la sua domanda sulla realtà era nata dalla domanda di come si sarebbe visto un fulmine andando con un razzo alla sua velocità. Se pensate che da lì è nata la bomba atomica, voi capite che il confine tra ricerca di base e ricerca applicata, se c'è, è molto labile, è comunque buffo.
Va bene, allora concludo anch'io con un esempio che ci introduce al tema dell'anno prossimo, soprattutto su questa questione del rischio. A me chiedono spesso, quando la gente scopre che sono in contatto con gli ambienti con gli ambienti dell'astronautica, così, no, perché anche se c'entra, perché io faccio parte del gruppo di studio nel SETI che cerca possibili tracce di vita intelligente, un gruppo dell'Accademia di Astronautica. Allora mi chiedono spesso: ma perché non siamo ancora arrivati su Marte? È un problema tecnologico? E io rispondo sempre che certamente è un'impresa molto difficile su Marte. Come mai non siamo ancora arrivati su Marte con un equipaggio umano, no? Il problema certamente non sarebbe facile, soprattutto sarebbe molto costoso, però in realtà tecnologicamente si potrebbe, non è già da molto tempo siamo in grado, è soltanto molto molto pericoloso. E quello che dico è che se avessimo avuto la mentalità di oggi, all'epoca dello sbarco sulla Luna, non ci saremmo mai andati. Se pensate che tutti i computer della NASA di allora messi insieme avevano la potenza di calcolo di un telefono cellulare, no? Quindi, e allora la questione è così, che io dico, con la tecnologia di oggi e la mentalità di allora, su Marte ci saremmo già andati, mentre con la mentalità di oggi e la tecnologia di allora non saremmo mai andati neanche sulla Luna. Poi non è che con questo voglio fare l'elogio dell'incoscienza, magari anche un po' di prudenza può essere giusta, ma la sensazione è che stiamo davvero un po' esagerando nel senso opposto, e che bisognerebbe davvero ritrovare un po' il coraggio di rischiare e di non volere sempre avere già tutto calcolato in anticipo, se no veramente il rischio è proprio quello che hanno detto loro, cioè che non tanto che arrivi la macchina intelligente, ma che diventiamo noi molto più stupidi di quanto potremmo essere. E questo speriamo comunque che non succeda. Credo anch'io che, nonostante tutto, alla fine nell'io umano ci sono delle risorse che non possono mai essere del tutto cancellate. E questo ciclo, modestamente, vuole essere un contributo piccolo, ma insomma a risvegliare un po' questo aspetto, facendo anche mettendo insieme anche cose un po' già solo questo, l'idea di mettere insieme Goldrake con Presidente Violante o Andrea Moro e tutte le altre cose che abbiamo messo insieme, e già solo questo mix è abbastanza rischioso farlo in certi l'università italiana è buonissima, però su certe cose è un po' conservatrice, magari queste cose in altri paesi sarebbero meno pericolose, qui un po', però non importa, andiamo avanti lo stesso. Siamo molto contenti di averlo fatto e di farlo anche in futuro, spero sempre anche in compagnia vostra. Ringrazio ancora tantissimo i nostri due relatori di oggi e tutti gli altri che sono venuti in passato, e ringrazio voi e spero che ci rivedremo l'anno prossimo con Scienze e Fantascienza, che parlerà appunto dei viaggi spaziali, e sicuramente ci sarà anche un incontro dedicato proprio a Marte. All'anno prossimo, grazie a tutti e buon Natale.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.